Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore nel capitolo 5 di Efesini, la lettera di Paolo alla chiesa di Efeso, il capitolo 5. E leggiamo i primi due versetti. Efesini 5, i versetti 1 e 2. Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati, e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo d'odor suave. Alleluia. Amen. Imitate Dio. Questo è ciò che è alla base dell'esortazione delle scritture. Imitate Dio. Nella sua essenzialità possiamo, Dio ha amato noi, noi dobbiamo amare gli altri. Dio ha perdonato noi, noi dobbiamo perdonare gli altri. Come Cristo ha camminato, così dobbiamo camminare noi. Qui non si tratta, e voglio insistere su questo, non si tratta dell'appartenenza ad una chiesa, si tratta dell'appartenenza al Signore Gesù. Questa settimana voglio insistere su questo qua. La chiesa viene sempre al secondo posto. Prima si forma l'individuo, e la Chiesa poi ne è il risultato. Non si forma una Chiesa dicendo conformatevi poi a ciò che facciamo noi in questa comunità. Gesù ha lavorato tanto sull'individuo. Poi, giustamente, quando due o tre si riunivano nel nome suo, lui era in mezzo, e quando due o tre sono diventati 12, 13, 15, 20, 100, allora hanno incominciato a chiamare questo insieme di persone chiesa, però dipende sempre dall'individuo e come l'individuo vive la sua fede, il suo rapporto con Dio. E questa parola inizia: imitate Dio. Un linguaggio meno spirituale, se vogliamo, non siamo abituati, ma come fa Dio, dobbiamo fare anche noi. La chiamata cristiana è così. E se vogliamo parlare del giudizio finale, potremmo anche dire che in quel giorno la nostra vita verrà esaminata, non per vedere cosa abbiamo fatto e cosa non abbiamo fatto, anche perché innanzitutto non si guarda tanto quello che si fa, ma il perché, l'atteggiamento di fondo. Ma verremo giudicati a secondo quanto quello che abbiamo fatto corrisponde alla vita e alle opere, la persona di Gesù. Ed è per questo che abbiamo oggi questa esortazione di imitare Dio, quella domanda antica, un titolo anche di un libro prezioso: che farebbe Gesù? E ringrazio il Signore anche per le testimonianze, se vogliamo dire. Niente di speciale, anche se ognuno era molto, molto speciale, ma testimonianze della vita quotidiana. Perfino venerdì mattina, che non c'erano riunioni, vediamo qualcuno in comunione con Dio, con la parola, e Dio benedice, Dio unge, poi questa persona poi ha camminato con Dio quella giornata in base alla parola. Esami discorsi, mi sono arrabbiato, mi sono calmato, volevo spaccare tutto. Poi un fratello mi ha parlato, mi ha imposto le mani, nel senso, no, sta fermo. E alla fine diamo gloria a Dio. La vita cristiana deve essere una ricerca di ciò che farebbe Gesù trovandosi nelle condizioni, nelle situazioni in cui ci troviamo anche noi, davanti a persone che devono essere espulse dall'Italia fra pochi giorni. Come parlerebbe Gesù? È Lui che ci ispira, parlando con qualcuno in carcere, parlando con qualcuno che è appena uscito, è uscito dal carcere, qualcuno che porta il nome oggi, l'etichetta di musulmano, o tossicodipendente, o alcolizzato. Cosa farebbe Gesù per queste persone? Questa è la prima e per certi versi l'unica domanda che dobbiamo fare per servire il Signore. La nostra iniziativa non deve essere altro che questo, cedere l'iniziativa a Gesù, perché sia davvero il capo, il Signore, il titolare della Chiesa sua e della nostra vita. Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati. Gloria a Dio. Qui non è un dittatore che sta dicendo dovete fare come dico io, se non lo fate c'è la fucilazione. Qui abbiamo un Dio che parla con quell'autorità massima che sta nell'amore che ha per noi. Ha diritto di parlare a noi perché ci ama. Se ci bastona, come c'era qualcosa anche nella testimonianza, ha il diritto di farlo, non perché è cattivo, non perché è duro, ma perché ci ama, se ci disciplina, se ci sgrida. Gloria a Dio, con gioia ci sottomettiamo a ciò che Egli desidera fare nella nostra vita. Il discorso che devi fare, l'accogliamo con gioia, sia che parli con parole dolci, oppure parole molto severe, perché ci ama. Imitate Dio perché siete figli da Lui amati. E camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati. E la traccia principale, il tema, la parola che desidero portarvi oggi è questo, che ciò che è Dio, il modo di operare di Dio e della persona di Gesù in modo particolare, devono ispirarci in ogni momento. Vorrei parlare un momento prima di leggere altre scritture di quello che è la natura umana. Anche ieri abbiamo parlato, anche durante la settimana, di una parola, la carne. Cosa vuol dire la carne nel contesto delle scritture? Indica la natura umana. Le opere della carne, possiamo leggere le opere della natura umana. E non sono cose belle che seguono questa frase, le opere della natura umana, ira, divisioni, contese, gelosie, malalingue, chiacchiere, critiche, il cuore dell'uomo, il cuore naturale dell'uomo, la natura dell'uomo agisce in questa maniera. E noi come credenti biblici non diciamo, stai criticando, mettiti a posto, ti arrabbi sempre, mettiti a posto, fai questo, fai mettiti a posto. Noi andiamo come un buon chirurgo alla radice, non curiamo il tumore con l'aspirina, ma diciamo qui c'è bisogno di una nuova nascita. Tu sei condannato e ti devi condannare anche te a morte, non ci sono speranze per te, il tuo cuore è marcio. irrimedialmente, aiutatemi, marcio. Non ci sono speranze per il cuore dell'uomo. L'unica soluzione è avere un cuore nuovo, un bel trapianto. Si nasce di nuovo, si inizia da capo. E con il nuovo cuore viene una nuova natura. La natura, pensavo anche a questo qua. Un cane abbaia, e perché abbaia diventa cane, o è cane e perché cane abbaia e corre dietro i gatti. Ogni cosa ha la sua natura, anche le piante. C'è la pianta che ha la sua natura e agisce in un certo modo. Questo vuole sole, questo vuole ombra, questo vuole più acqua, questo vuole meno acqua. Pensando anche ad una cosa che trovo in casa ogni tanto, anche la stoffa, il cotone, la lana, col ferro, lo stiro. Oh, ogni stoffa ha le sue caratteristiche e deve essere trattata in un certo modo, ha la sua natura. Noi dobbiamo comprendere che il cuore dell'uomo è corrotto, è marcio. Passiamo allora lì davanti al trono di Dio e rivolgiamoci al chirurgo per eccellenza. Signore, dammi un cuore nuovo, cambiami. Io confesso che il mio cuore è corrotto, confesso che voglio fare il bene ma faccio solo il male. Non voglio fare il male ma mi trovo sempre a farlo. Aiutami, concedimi una natura nuova. E la cosa bella, voglio dire subito una cosa molto molto bella, col cuore nuovo, come il cane abbaia automaticamente, come una pianta prospera quando è nella situazione più idonea, come un pezzo di stoffa si comporta in un certo modo se trattato nel modo giusto. Così anche noi, come figli di Dio, nati di nuovo, con una natura nuova, con lo Spirito Santo, e nei miei appunti ho scritto questo in lettere maiuscole, automaticamente ci comporteremo come Dio desidera, perché come il cane abbaia, così anche l'uomo inconvertito è preda facile di tutte le passioni comuni a tutti gli uomini, ma così la persona nata di nuovo, il figlio di Dio, automaticamente amerà e perdonerà e avrà pazienza perché il frutto dello Spirito è amore, è gioia, è pace, è pazienza, è autocontrollo. Automaticamente, quando abbiamo una nuova natura, automaticamente ci comportiamo in un certo modo. Per quello Giovanni, in modo particolare, dice: chi non ama i fratelli non è neanche credente. Chi non perdona non sarà salvato. Non è che queste sono opere necessarie per essere salvati, ma se siamo salvati avremo una nuova natura, la natura di Dio, e ameremo e perdoneremo e accoglieremo e abbracceremo. E come sono rimasto male anche di una testimonianza di oggi, perché una sorella è venuta avanti, oh, quasi quasi vuole più bene ai non credenti, pagani, stranieri, che non ai credenti. Ma gloria a Dio per questo. Siamo un po' gelosi, ma allo stesso tempo diciamo gloria a Dio, perché questo è un segno che c'è qualcosa di nuovo, di fresco nella vita di questa persona e anche nella Chiesa del Signore, perché so che non una persona, ma molti sono impegnati nell'opera di accoglienza. Siamo figli di Dio e dunque automaticamente ci comporteremo in un certo modo. Questa è la bella notizia. C'è un'altra bella notizia. La nostra santificazione. È Dio che ci santifica o siamo noi che dobbiamo santificarci? La risposta è Dio ci santifica e noi ci dobbiamo santificare. C'è una collaborazione insieme. Dio fa, ma ci dà l'onore, ci dà anche la statura che ci permette di assumere questa responsabilità di santificarci. Dobbiamo collaborare da collaboratori con Dio per raggiungere un livello sempre più alto di santificazione. Così quello che sto per dirvi è l'opera di Dio, viene fatta automaticamente, qualcuno può dire ah che bene, e può chiudere anche lì. Però continuando in questo capitolo, vediamo che la parola si rivolge nel versetto 22 alle mogli, nel versetto 25 ai mariti, nel capitolo 6, il primo versetto, ai figli, il versetto 4, ai padri, versetto 5, ai servi, schiavi. Erano tutti e due compresi, se servi, come intendiamo noi la parola, anche gli schiavi. Il versetto 9, i padroni, padrone tipo datore di lavoro, padrone anche come proprietario degli schiavi. Ciò che desidero dire, parlando di queste categorie di persone, è questo, che ogni ruolo, ogni compito, ogni aspetto dell'identità di queste persone doveva ispirarsi alla persona di Dio. La tentazione è di parlare per le mogli perché siano come dovrebbero essere, ma forse parliamo dei mariti nel versetto 25, perché credo che sia ancora più chiaro anche. Mariti, amate le vostre mogli. Potremmo avere il punto lì. Ma come faccio? Oh, devo amare mia moglie, ma come faccio? Ma è difficile, spiegami i dettagli, cosa devo fare, in cosa consiste? La Bibbia, in questo senso, non è un manuale con 100 istruzioni per tenere felici la moglie, però in una frase dice tutto. Mariti, versetto 25, mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola. Cioè, io marito, noi presenti mariti, cosa facciamo? Ma come faccio a amare? Oh, quello che Gesù ha fatto per me, io per certi versi devo imitare Gesù. Quello che Gesù ha fatto a me, io lo devo fare a mia moglie. È tutto qua. Imitate Dio anche nel rapporto che avete con la moglie, come anche Cristo ha amato la Chiesa. Quello che Gesù ha fatto, il ruolo che aveva Gesù, il modo di compiere la sua missione. Qui io non vedo un Gesù padre padrone. Gesù bastonava la Chiesa, Gesù aveva parole severe, Gesù aveva parole anche dure, però non è mai ricorso alla violenza. Anzi, noi vediamo che nei momenti più difficili, tipo con Pietro, Pietro vieni qua che ti abbraccio, tu sai che io ti voglio bene, tu mi ami? Ah, ma mi ami? Pietro, mi ami? Ecco la bastonata di Gesù. Noi mariti, nei rapporti che abbiamo con la moglie, siamo forse troppo inclini a dire il capo sono io. Ricordiamoci che il capo è Cristo e noi dobbiamo, pur rivestendo questo ruolo di capo famiglia, dobbiamo ispirarci al modo di fare il capo di Gesù, che con tanta umiltà e con servitore, come servitore, ha espletato questo ruolo che aveva. Ispiriamoci alla persona di Gesù. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò che è giusto. figli, ubbidite nel Signore. Cioè, perché siete credenti, figli, ubbidite ai vostri genitori. Cioè, il rapporto che avete con il Padre in cielo, il rapporto che Gesù aveva come figlio con il Padre suo. Figli, portate quel rapporto, figlio eterno di Dio con il Padre eterno, portate quel rapporto anche nella vostra esperienza e onorate tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. È bene notare questa frase, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, cioè poiché siete credenti, ubbidite ai vostri genitori. Ripeto, portate il rapporto che avete con Dio e che c'è all'interno della Deità nella vostra esperienza terrena, quotidiana, in famiglia, come anche servi, schiavi. Questa è una parola che tanti non accettano, ma servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, questa dispensazione, questa economia, con timori e tremori, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo. Ci sono poche cose peggiori della schiavitù, che esiste ancora purtroppo in tante nazioni, e ci sono aspetti che possono essere, condizioni che possono essere paragonate alla schiavitù anche in Italia al giorno di oggi. Però lo schiavo, proprietà di Tizio e di Caio, doveva servire il padrone, così scritto qua, di buon animo. Fate la volontà di Dio, ma fate ciò che fate come servi di Cristo. Padroni, io opero, come servo di Cristo. Ti porto l'acqua, ti porto il mangiare, ti pulisco, ti faccio tutto quello che mi ordini di fare perché sto servendo Cristo. Ecco, possiamo discutere a livello politico quanto vogliamo di queste situazioni, ma l'essenza è questo qua, che il rapporto che uno ha con Cristo va portato nella situazione di tutti i giorni. Voi padroni agite allo stesso modo verso di loro, astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro è loro e nel cielo e che presso di Lui non c'è favoritismo. Cioè il rapporto che si ha con Dio, anche da parte dei padroni, andava portato anche nel rapporto che il padrone aveva con i servi e gli schiavi. Mogli, torniamo alle mogli, versetto 22, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore. Vedete, come al Signore. È una tragedia che notiamo purtroppo anche nelle nostre chiese, quando uno ha una fede perfetta formalmente, ma il modo di vivere la fede lascia molto a desiderare, dove certi aspetti della vita di una persona non annunciano assolutamente che uno è credente. È scritto, compite la vostra salvezza con timori e tremori. Quando dobbiamo compiere la nostra salvezza, certamente non siamo noi che ci salviamo, nel senso che con le nostre opere, con i nostri sforzi, però la salvezza deve essere applicata a tutta la nostra vita. quello che facciamo sul lavoro, quello che facciamo in famiglia, quello che facciamo nel tempo libero, il modo di gestire le nostre forze, le nostre energie, la nostra mente. Tutto va fatto alla luce della salvezza. La salvezza va applicata a come spendiamo i soldi, va applicata alle nostre dipendenze. Io, voi sapete, ormai qualche anno fa sono passato di ruolo. Di ruolo vuol dire stipendio garantito, mesi per mesi, come insegnante. E mi hanno chiesto, ma ti senti più sicuro adesso? E ho dovuto rispondere, veramente non ci ho mai pensato, ma devo dire no, perché prima dipendevo dal Signore e non ho mai sentito l'insicurezza. Adesso che ho una sicurezza garantita dallo Stato italiano, preferisco dipendere, ma mille volte più sicuro, dipendere dal Signore. Quando Dio dice io provvederò, oh, siamo al sicuro. Se poi uno Stato è scelto da Dio per provvedere per i miei bisogni quotidiani, per la mia famiglia, gloria a Dio. Però se non è lo Stato, sarà qualcun altro. Se non è qualcun altro, sarà qualcun altro. Se non è qualcun altro, sarà qualcos'altro. Applichiamo i principi della salvezza ad ogni nostra circostanza, specialmente in mezzo alla lotta, in mezzo alle difficoltà, specialmente a livello familiare. Comportiamoci come Cristo si è comportato con noi. Abbiamo in famiglia, senza dire moglie o marito, qualcuno che non è perfetto? Chi è perfetto? Di solito, se qualcuno è perfetto, è chi parla. Però, oh, alla fine si sa che non c'è nessuno perfetto. E Cristo ha agito nei nostri confronti con tutti i nostri difetti, con tutte le nostre imperfezioni, con tutte le nostre mancanze. E ha perseverato, ha insistito. E ha vinto alla fine. Il fatto che siamo qui, gloria a Dio, è una sua testimonianza che la testardaggine del Signore è maggiore della testardaggine nostra, che abbiamo conosciuto la sconfitta dell'io e la vittoria di Dio nella nostra vita, ma ha trionfato perché ha perseverato, ha avuto pazienza e ha tanto, ma tanto amato. Applichiamo, fratelli, questa regola alla nostra vita, combattiamo i nostri combattimenti nella forza del Signore, imitando Dio. Imitate Dio in ogni momento, in ogni circostanza. Ispiratevi a ciò che Dio è, ispiratevi a quello che Dio fa, ispiratevi al modo di operare e conseguire la vittoria che ha scelto di usare il Signore stesso. Amen.